Allora, benvenuto a tutti. Mi fa molto piacere di essere qua ed è una lezione insolita per voi, ma anche per me, perché non è che è una cosa che faccio tutti i giorni. Mi chiamo Vincenzo Altepost, vivo a Sala Capriasca e ora sono pensionato, ma nella mia vita mi sono occupato principalmente di arte, di esposizioni d'arte. E poi per tanti, tanti, tanti anni di tossicomania, cioè di gente che aveva problemi di tossicomania. E ho cominciato a occuparmi di persone con problemi di droga negli fine anni 70, poi nel 1981 ho ricevuto il primo incarico ufficiale e dopo erano delle attività saltuarie, ma a partire dal 1991 ho aperto una piccola struttura residenziale per la riabilitazione delle tossicomanie e ho condotto questa struttura per 24 anni e accoglievo la gente che poi erano soprattutto persone che avevano problemi di eroina, qualche volta anche alcol o cocaina, e questi vivevano con me per pochi mesi fino a un anno per volta. Il mio approccio a questo processo di riabilitazione era di tipo alternativo. Io non cominciavo dai problemi, ma cominciavo da quello che era in ordine. Ciao. E io avevo due grandi aiuti in questo. Uno è che sapevo che la meditazione è un esercizio semplice che aiuta chiunque nel proprio sviluppo personale. E poi c'era la mia conoscenza che ogni essere umano ha una sua perfezione interiore, ogni essere umano ha una sua bontà fondamentale, ogni essere umano ha questa pura consapevolezza, ha una perfezione interiore, anche se magari non l'ha mai scoperta, non lo sapeva mai, non ha mai venuto a sperimentarla e non sa neanche dove si trova. Però è una cosa che è di fondamento che ce l'ha, che ha ogni essere umano. E questa conoscenza mi dava la possibilità di affrontare il lavoro con queste persone in maniera completamente diversa. Normalmente in una terapia si cominciava a sviscerare le storie, i problemi, le storie, il passato, problemi. E quelli che avevano magari già fatto diverse terapie erano già esperti, sapevano già tutte le storie che voleva conoscere il terapeuta, per cui erano esperti nel raccontare le proprie storie. E io potevo dire loro: guarda, per cominciare le storie non mi interessa, magari dopo, ma come primo passo io vorrei che tu cominci a scoprire, conoscere, sperimentare, riconoscere la tua stessa perfezione interiore. E quando tu avrai sperimentato, scoperto e riconosciuto questo tuo valore interiore, dopo magari abbiamo anche il tempo di occuparci delle tue storie. Ma per cominciare, questo è il primo passo. E questo ha dato dei risultati ben diversi di quello che si ottiene cominciando dall'altra parte, dalla storia dei problemi. Allora, io ho pensato che non voglio fare questa ora con voi sotto forma di una conferenza che dura 2 ore perché vi addormentate, ma voi mi ponete delle domande e poi snoccioliamo quello che ho da raccontarvi, quello che ho da comunicarvi. Il mio obiettivo è che voi abbiate il profumo di questa vostra perfezione interiore, che voi sentiate il profumo, che vi venga la voglia di scoprire voi stessi. Io vorrei che voi uscite qui con la voglia di scoprire voi stessi, perché voi stessi a quel livello siete la cosa più preziosa, più grande, più fantastica che vi possa arrivare nella vostra vita. Voi siete il vostro tesoro interiore. Ce l'avete già, è tutto lì. Si tratta solo di scoprirlo, sperimentarlo. È solo quello. E per questo ci vuole la curiosità. Per fare una scoperta ci vuole la curiosità, per andare alla scoperta. E io vorrei ottenere da questa lezione questo, che voi usciate qua con la voglia di andare alla scoperta del vostro valore perfetto, prezioso, interiore. Per questa lezione ho preparato delle cartoline di augurio, che sono l'augurio che io vi faccio. Ho bisogno di aiuto. Allora, vediamo se c'è una prima domanda.
Hai mai avuto il caso di trovarsi? O ci hai aiutato molto
bene? Se ho trovato qualcuno che non è riuscito. Io ho avuto casi molto difficili, di tutto, da chi aveva fatto esperienza di furto con scasso, rapina, mano armata, di tutto, perché l'eroina è una brutta bestia, ti porta alle estreme conseguenze. E naturalmente avevo delle persone che avevano un'autostima sotto tacchi, per cui pienamente identificati nelle loro storie, con un bagaglio magari di aggressioni, ogni sorta di roba. Allora, prendere contatto con la tua pura consapevolezza non è una cosa difficile, è una cosa abbastanza facile. Da me in genere vedevo che funzionava queste prime esperienze, arrivavano dopo una settimana, due settimane o primi giorni addirittura. Non è questo, non è difficile. È che dopo, quando si comincia a sperimentare ogni tanto questo spazio interiore, devi tirare le conseguenze, perché tu devi poi mettere in armonia, devi mettere in sintonia il tuo sistema di pensare, sentire ed agire con quello che tu sperimenti nel tuo essere. E questo è un processo di purificazione che richiede il suo tempo, per cui magari richiede, in genere questi processi di purificazione iniziavano dopo 3 mesi e duravano poi, molti mesi ancora, per cui tutto quello che deve venire a galla viene a galla, per cui rabbie, represse, aggressioni, tutte queste cose qui, viene fuori di nuovo, ti passa ancora davanti al naso prima di lasciarlo. Per cui non era semplice, però funziona. Non è semplice, ma abbiamo fatto una volta un check-in delle persone che hanno passato un periodo da me per recupero di eroina o alcol, e il 68% oggi è libero da droga. È un risultato notevole. Poi ci sono persone che ancora si dibattono, si fanno ricadute dentro, fuori, hanno le loro storie. Ma anche quelli che non si sono ancora arrivati dicono: "Toh, Vincenzo, il periodo passato da te è il più prezioso della mia vita." Per cui quello che hanno conosciuto da me non è qualcosa di estraneo, ma è un aspetto di loro stessi, è un aspetto fondamentale che non hanno ancora avuto modo di consolidare nella loro vita quotidiana. Per cui questi 24 anni di lavoro sono stati per me un'esperienza ricchissima, proprio preziosa. Chi ne ha approfittato di più ero io. E quelli che hanno passato un periodo così, dopo tornano, scrivono, telefonano, email, WhatsApp, tutto possibile. Ci sono dei contatti che sono rimasti, perché in fondo non è il ricordo di una terapia fatta, ma un ricordo di un incontro con se stessi. Allora, questa perfezione interiore ce l'avete tutti voi. Non è una cosa che dovete conquistarvi, ce l'avete già, dovete scoprirlo. Dimmi.
Perché utilizza proprio la parola perfezione? Perché spesso si sente, quelle persone che ambiscono alla perfezione è quasi un obiettivo che ti fa stare quasi male, perché non esiste, no? E volevo chiedere perché proprio utilizza questa.
Allora, in effetti le parole sono sempre insufficienti, e soprattutto in un campo come questo dello spazio interno, qualsiasi parola usata è sbagliata o non funziona o non è sufficiente, è solo un indicativo. Io posso dire, al posto di dire la tua perfezione interiore, posso dire lo spazio del tuo cuore, e allora tu mi capisci ed è una comprensione che va al di là della cultura, tradizione, civiltà. Lo posso dire a un musulmano, a un induista, lo posso dire a qualsiasi persona di questo pianeta, e lo spazio del tuo cuore, quello mi capisce. Se uso la parola consapevolezza, beh, mi capirà il buddista, l'induista, l'islamico, ma poi qua l'occidentale dirà, beh, consapevolezza cos'è? Un prodotto del cervello, no? Il cervello è un prodotto della consapevolezza, per cui le parole non bastano. Ma se ti dico lo spazio del tuo cuore, tu mi capisci. Allora, lo spazio del tuo cuore è luminoso, limpido e perfetto. Devo usare di nuovo la parola perfetto. È sacro, è perfetto. Altra domanda?
Come mai hai deciso di aiutare queste persone?
Perché io ho conosciuto la meditazione all'età di 13 anni, ero un ragazzino, ho preso la bicicletta, sono andato giù a Caslano, da Sala Capriasca a Caslano, e lì sul bordo del lago, direzione Ponte Tresa, c'è una scuola di yoga, non so se c'è ancora, ma c'era comunque, una scuola di yoga, che a quel tempo era diretta da una signora ungherese che si chiama Elizabeth Heitch, si chiamava perché è morta, e c'era un maestro indiano che si chiama Selvaraja Yesudian, e questi erano bravi insegnanti, erano conosciuti soprattutto per Hatha Yoga, e il libro che hanno scritto insieme, Sport und Yoga, è un libro che ha avuto una diffusione incredibile, ha raggiunto qualcosa come 4 milioni e mezzo di pubblicazioni, per cui a quel tempo e anche oggi è un record incredibile. E io andavo lì, ho preso la tenda e sono andato campeggiato in bordo al lago, poi alla mattina andavo a Hatha Yoga, poi il pomeriggio alla sera andavo dalla signora Elizabeth Heitch per la sessione di meditazione. Così questo era il mio primo incontro. E poi dopo, quando avevo 16 anni, ho conosciuto Pirzadeh Vilayatinayat Khan, figlio di Hazrat Inayat Khan, che era un famoso maestro sufi, e lui mi ha preso e mi ha insegnato ancora meditazione, disciplina, e io l'ho seguito per diversi anni. Poi è diventato complicato perché lui era a Parigi, io ero a Sala Capriasca, a quel tempo non c'era né WhatsApp né email, né c'era niente. Dopo ho conosciuto altri maestri, ho conosciuto Maharishi Mahesh Yogi, ho conosciuto Guru Mahesh Vidyasananda, ho conosciuto P.R. Troll, ho conosciuto Muji e altri, no, Swami Vishwananda, diversi altri. E a partire dal 21 giugno 1975 ho fatto la meditazione regolarmente ogni mattina e ogni sera, o almeno una volta al giorno. Per cui mi sono fatto una certa esperienza su cosa è meditazione. Poi nel 1971, mi ricordo la data, ci sono delle date, anni interi dove non mi ricordo niente, ma mi ricordo che nel 1971 ho letto un libro di Timothy Leary sulle droghe psichedeliche, LSD, psilocibina, peyote, tutte queste cose qui. Era un libro interessante, affascinante, quasi mi invogliava di sperimentare questo LSD, no? Però io conoscevo la meditazione e dicevo, beh, se questo conoscesse veramente la meditazione, queste cose le può lasciare andare tra... Non soltanto, ma penso che con la meditazione uno esce da bisogni di tossicomania, no? Dalla curiosità anche di sperimentare droga. E questo pensiero era solo un pensiero, non è che ha creato qualcosa, non è venuto fuori nulla da questo. Ma qualche anno dopo, penso, non è anche più che data era, forse era più o meno 1977, c'era in Svizzera Interna una conferenza sul riabilitazione carceraria, riabilitazione delle tossicomanie, e lì c'era anche l'argomento della meditazione. E quando mi sono tornato in Ticino, mi sono fermato a Bellinzona e sono andato dall'allora consigliere di Stato Benito Bernasconi, che era capo del Dipartimento Opere Sociali, e gli ho segnalato una semplice frase: con la meditazione potrebbe essere utile nella prevenzione e nella riabilitazione. E lui ha reagito, ha incaricato l'ospedale psichiatrico cantonale di Mendrisio di vedere la possibilità di usare meditazione nella riabilitazione carceraria e nella prevenzione e nella riabilitazione delle persone. E poi ho dovuto tutto andare da questi medici dell'ospedale, fare una relazione ai medici, poi ho scritto degli articoli sul giornale, poi ho organizzato delle conferenze al carcere cantonale, a stampa, poi ho una per tutti gli uffici sociali del Canton Ticino. E poi nel 1981 è venuto un assistente sociale che era anche membro del gruppo operativo droga, ha detto, beh, basta con la teoria, si comincia la pratica. E mi ha portato una ragazza di 22 anni con problemi pesanti di eroina. E così questa era la partenza. Dopo nel 91 ho aperto poi questo centro residenziale per la riabilitazione delle tossicomanie che ho condotto per 24 anni. Adesso il mio lavoro è finito, sono pensionato e penso però che questa conoscenza del valore interno di ogni persona sia una conoscenza utile, pratica, semplice, utile, pratica. Dovrebbe conoscerla chiunque. Dimmi.
Ma qual è il successo della meditazione? Cioè, quello che ci porterebbe poi a trovare la perfezione interiore,
è semplicemente... Cosa ti porta alla meditazione? Dove ti porta? Ti porta all'esperienza della tua consapevolezza al di là della tua persona. Ho qui messo questo cartello qui, identificazione. Guardiamolo un attimo insieme. Noi ci muoviamo in questo mondo abbiamo tutti delle identificazioni, no? Abbiamo il nostro corpo. Io identifico, sono io, no? Siamo maschile o femminile, è una forte identificazione. Poi abbiamo un nome, famiglia, nazionalità, religione, formazione scolastica, professionale. Abbiamo una nostra immagine di noi. Abbiamo delle paure, delle aspettative. Abbiamo la nostra mente, abbiamo una certa simpatia per certi gruppi ideologici, partito. Abbiamo le nostre esperienze, un bel bagaglio appresso le nostre esperienze. Ci formano, siamo un po' anche il risultato delle nostre esperienze, no? Abbiamo speranze, delusioni, successi, insuccessi. Abbiamo una situazione economica che ci identifica molto, chi è ricco, chi è povero. Fa una identificazione anche con questo, no? Posizione sociale, nostri pensieri, sentimenti, il nostro dialogo interiore, il chiacchierio che comincia la mattina e finisce la sera, e anche là si tende a identificarsi. Se però questo modo di identificarsi è quello che ci serve tutti i giorni, se ci presentiamo in un lavoro, ci presentiamo così, io maschio, femmina, lavoro, formazione professionale, cioè elenchiamo queste cose qui, no? Ma se lo analizziamo attentamente, queste sono tutte cose che noi abbiamo, fa parte tutto sotto la categoria avere. Io ho una posizione finanziaria, io ho una formazione, io ho un nome, via di seguito. Sono cose che io ho, ma fra ad avere ed essere c'è una bella differenza. Essere è una cosa, avere è un'altra. Tutte queste cose sono mobili, sono anche, in parte si possono anche sostituire. E sei sempre tu. Tu puoi essere ricco, il giorno dopo sei povero, beh, ma sei sempre tu. Tu puoi essere sano, poi sei malato, ma sei sempre tu. Sono cose mobili. E avere non è essere. Questo è il campo della tua esperienza. Ma il tuo essere è la tua consapevolezza. Io sono consapevole. Il fondamento della tua mente è la consapevolezza. In ogni esperienza la base è la consapevolezza. Tu fai un'esperienza. Cosa vuol dire? C'è la tua consapevolezza, che c'è il processo sensoriale che ti collega all'oggetto dell'esperienza, e questi tre insieme formano questa esperienza. Ora, la tua consapevolezza, il tuo essere, non grida, non urla, non sbraita, è sempre puro silenzio, è consapevolezza. E la tua attenzione va sempre fuori, verso l'oggetto della percezione, verso l'esperienza che stai facendo, e dimentichi la tua consapevolezza, il tuo essere che è la tua base. Ora, a questo livello tu hai anche consapevolezza, no? È un campo che sperimenti ogni giorno, c'è la tua consapevolezza, però a questo livello la tua consapevolezza è qualcosa di molto limitato. È una consapevolezza limitata al io persona. In effetti, però, la tua consapevolezza ha una dimensione vasta e infinita, non è limitata alla tua percezione egocentrica. Questo qui è una identificazione egocentrica, io ego, persona, e la consapevolezza a quel livello è molto ristretta. In realtà il tuo essere è bene al di là di questo ego ristretto, consapevolezza ristretta, ha una sua vastità. Prendo un'immagine. L'immagine di un'onda sull'oceano. C'è un'onda che si muove velocemente sull'oceano e le piace innalzarsi, le piace meno abbassarsi, gode nel fare la schiuma e ha delle paure, ha paura di infrangersi su uno scoglio o di arenarsi su una spiaggia. E poi è attratto da un'altra onda, però magari è un po' lontano, allora perché mi stai così lontano? È un'altra onda che però la sente minacciosa, perché mi viene così vicino? Così questa onda ha le sue storie, no? Si identifica col fatto di essere onda. Ci sono però delle onde che hanno già sperimentato una volta la bonaccia totale, tipo le secche, cosiddette secche di gennaio, quando il mare è piatto perché non c'è un alito di vento, proprio liscio. Lì ho sperimentato le secche di gennaio in Sardegna una volta. In gennaio, mare piatto, potevi uscire in barca e vedevi il fondo perfettamente. Allora, un'onda che ha sperimentato il mare piatto, il mare liscio, senza movimento, a partire da quel momento sa: io mi muovo adesso come onda, ma la mia realtà è la vastità dell'oceano. La mia realtà è la profondità e grandezza dell'oceano. Per cui continua a muoversi come onda, ma non ha più paura di infrangersi su uno scoglio, di arenarsi su una spiaggia, e le altre onde, beh, sono fratelli, sorelle. Analogamente da noi. Noi abbiamo come nostra base una consapevolezza che va ben al di là della nostra consapevolezza egocentrica. Va al di là dell'ego, e questa nostra consapevolezza, questa nostra coscienza ha un profumo, ha il profumo dell'amore e della gioia, e questo per noi è una grande facilità, perché se sappiamo scoprire l'amore e la gioia siamo al livello del nostro essere, siamo andati a incontrare il nostro indirizzo interiore. Muovendoci in questo spazio di identificazione egocentrica, naturalmente amore e gioia devono sempre avere un motivo, mentre la realtà del nostro essere è uno spazio che non ha bisogno di un motivo, è la sua natura, la gioia e l'amore. Il profumo della gioia e dell'amore è proprio la natura dell'essere, e non è una cosa che voi dovete conquistare, perché ce l'avete già. È il vostro fondamento, è la vostra natura più profonda. Dovete andare al di là, imparare ad andare al di là dell'ego, dell'identità egocentrica. Vi do un'altra... No, prima vediamo un po' che domande avete ancora. Dimmi.
Io volevo chiedere se lei, oltre che essere spirituale, è anche, o si ritiene, una persona religiosa.
Se io, oltre a essere spirituale, sono una persona religiosa. Beh, io mi considero una persona religiosa, ma priva di religione. Cioè, io sono cresciuto in una famiglia protestante non praticante, per cui non avevo una abitudine di appartenenza religiosa. Poi sono venuto qui e ho incontrato, sono stato da ragazzino, mi mandavano all'Istituto Elvetico, che era un istituto cattolico, con sacerdoti cattolici. Mi sono trovato molto bene, ho avuto diversi sacerdoti che consideravo amici. Poi ho fatto delle belle esperienze, ma non mi ha indotto a diventare cattolico, no? Poi ho conosciuto tradizioni induiste, ho conosciuto tradizioni islamiche, ho conosciuto tradizioni buddiste e ho visto i valori che hanno queste diverse culture, tradizioni e civiltà, ma non mi è mai venuto il bisogno di appartenere, di essere uno di questi gruppi, no? È come dire, l'umanità ha diversi linguaggi. Io dico pane, in tedesco dice Brot, in indiano dico chapati, e così ogni cultura ha i suoi linguaggi, le sue parole, e le diverse religioni per me sono la diversa espressione dello stesso anelito dell'uomo verso qualcosa di più alto del suo ego. Per cui quando vado in un tempio, quando sono in viaggio e vado in un tempio buddista, io mi inchino. Vado in una chiesa cattolica, mi inchino. Vado in una moschea, mi inchino. Ma senza aver bisogno, senza adesso essere membro di qualcosa. Ti ho risposto? Ok. Poi le differenze sono poi soprattutto di linguaggio, no? E soprattutto qui le cose hanno, ogni cosa ha un suo nome e non c'è confusione. A questo livello è difficile mettere nome, è già quasi un errore mettere nome. Io dovrei, in fondo, dovrei mettere questo foglio, qua, questo, al di là delle parole, al di là di spazio, al di là di tempo, al di là di dimensione, al di là di massa, è la base di tutto. Potrei mettere e dire zero, zero è la tua realtà. Però mi comunico meglio se dico lo spazio del tuo cuore è il tuo fondamento. Tu mi capisci. Se ti dico zero è la tua realtà, non mi capisci. Allora, dimmi.
Sono state delle esperienze significative che hanno fatto mai questa consapevolezza, è stato un processo più lento e proprio più, appunto, grazie alla meditazione.
Allora, se tu mi chiedi praticamente le mie esperienze.
Se c'è stata magari un'esperienza, delle esperienze significative che hanno fatto.
Sì, ci sono state esperienze significative.
O è stata più la meditazione che la
vita? Ma, diciamo, io ho sperimentato diverse cose in diversi tempi. Diverse cose in diversi tempi, cioè a ogni età ho fatto qualche esperienza. Per esempio, quello che mi ha spinto di andare lì a Caslano a cercare questi maestri di meditazione quando avevo 13 anni era un'esperienza che ho fatto all'Istituto Elvetico con i sacerdoti. No, si andava a messa tutte le mattine, sì, tutte le mattine credo, e io partecipavo, ma ero tranquillo, pacifico, senza. Ero tranquillo, ma non ho fatto nessuna esperienza. Poi è successo una volta che sono arrivate le vacanze, i ragazzi sono andati tutti a casa, ma mia madre non c'era, per cui io sono rimasto lì e mi sono ad un tratto ritrovato a fare questi programmi in chiesa solo con tutti questi sacerdoti. E allora l'energia che si produceva con i canti e con la preghiera e con tutti questi sacerdoti era un'altra cosa. Allora io ho assaporato questa energia che si è formata e ho detto questa la voglio, voglio questo. E poi ho chiesto cosa devo fare per diventare sacerdote salusiano e loro mi hanno fatto l'elenco: devi credere questo, devi credere quello, devi credere questo, devi credere quello, devi fare questo, devi fare quello. E ho detto stop, questo qui è troppo restrittivo per me, non va bene. Per me va bene lo yoga, deve essere libero e aperto. E così ho preso la bicicletta e sono andato a Caslano a chiedere di imparare la meditazione. Questo. Poi adesso mi viene in mente un'altra esperienza che era fondamentale. Ma di piccole esperienze ne ho fatte tante, ma questa era così forte che ci ho impiegato qualche anno prima di raccontarla a qualcun altro. Ero geloso, geloso da morire, proprio da morire, proprio geloso, annebbiato di gelosia. E gelosia non è una bella esperienza, allora ero stufo della mia gelosia, però ero geloso. Allora una sera mi sono seduto sul letto e ho fatto la meditazione con la preghiera di sperimentare l'amore al di là della gelosia, eh? Di sperimentarlo a un livello dove non c'è gelosia. e sono stato rapito proprio in una meditazione profondissima, senza tecnica alcuna. Ad un tratto io ero immerso in meditazione, poi la mia attenzione era spontaneamente qui sul fronte, rimasta qui non so per quanto tempo, poi ad un tratto, senza mio intervento, puff, si è spostato sul cima della testa e sono stato inondato di un mare di luce, luce come 10 soli, senza bruciarsi però, era solo luce, 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 luce. E questa luce aveva 3 significati, ecco, non era solo luce, ma aveva il significato di tutto quello che si può dire sull'amore. Poi aveva un altro significato, tutto quello che si può dire sulla promessa. E quando, dopo, non so, mezz'ora, chissà cos'era, non so quanto tempo, sono uscito dalla meditazione, sono diventato di nuovo cosciente, io ero bagnato, come se avessi fatto la doccia. Il mio corpo deve aver sudato, ero bagnato, tutto cambiare vestiti, farmi la doccia, cambiare vestiti, e poi avevo una fame da lupo, sono andato a mangiare, a farmi un piatto di spaghetti, era proprio un consumo di energia incredibile, ma era un'esperienza di quelle toste, e ci è voluto qualche anno prima di raccontarla a qualcuno. Poi ho fatto altre esperienze, numerose, diverse, altre esperienze, ok? Una esperienza molto molto bella l'ho fatta forse 2 anni fa, ho sentito un canto, una donna che cantava era una canzone in lingua sanscrita, penso, una canzone devozionale, ma l'ho trovata talmente bella che ero trascinato da questa bellezza, da questa wow, da questa ricchezza, ed era un'esperienza di profonda commozione, di commozione, bellezza, eccetera. E adesso quello che è successo, da un tratto, da un secondo all'altro, non era più fare esperienza, era essere. Proprio una sorpresa, tu sei in una esperienza, da un tratto, tac, non è più esperienza, è essere. Allora, sono delle aperture, sono come dei regali, no? Ma lo scopo è tutte queste aperture, che sono delle esperienze che hanno un inizio e che hanno una fine. Mentre questo qua, nella sua realtà, non ha inizio, non ha fine. È sempre, è la tua base. È chiaro che più aperture hai, più cominci a stabilizzarti a questo livello. E il primo passo è di non prenderlo troppo sul serio, questa identificazione. Tu hai un chiacchierio mentale e pensi di doverti anche identificare con questo chiacchierio mentale, questo dialogo mentale. Non c'è poi prenderlo da tanto sul serio, prima di tutto è come un tubo digerente, ti passa quello che gli hai dato da mangiare e poi te lo ripropone, ti dice magari 10 volte la stessa cosa, no? Tu potresti dirgli, guarda che me l'hai già raccontato, c'ero anch'io, quello continuo a raccontartelo. Stesse cose. Allora, questo dialogo interiore, non lo prendere troppo sul serio, non sei tu, casomai sei tu che con grande pazienza lo ascolta sempre, potresti anche non ascoltarlo, l'hai già sentito. E così tutte queste cose non devi prenderle troppo sul serio, queste identificazioni. E adesso gli errori di identificazione, cioè identificarsi troppo con qualcosa di queste posizioni, ci si accorge più facilmente quando lo fa il prossimo. Quando capita a te è più difficile che tu ti accorgi, no? Delle identificazioni. Facciamo l'esempio. Qualcuno è molto bello, eh? E adesso comincia a identificarsi con la sua bellezza e comincia a camminare in una maniera diversa perché lui si sente così bello o lei si sente così bella. Beh, se tu vedi questo comportamento dici, ma poverina, poverino, cos'è? Deve di stipito cosa, no? Cioè, ti accorgi tu e l'altra persona che è dentro nella sua identificazione non si riconosce. Perché è vero, sono così bello. Certo che sei così bello, ma che storia ci stai facendo, no? Un'altra cosa, una persona molto intelligente. Bello che è intelligente, no? Molto bello essere intelligente. Molto meglio essere intelligente che non esserlo. Ma quando tu cominci a gongolarti della tua intelligenza, sei un povero cretino anche lì, è così, le identificazioni sono innumerevoli. Allora, non prenderle troppo sul serio. Quello che tu sei veramente, sei la tua consapevolezza, sei lo spazio del tuo cuore, sei la tua preziosità interiore, sei la tua pura consapevolezza, sei il tuo gioiello interiore, il tuo essere, la tua natura fondamentale, sacra, perfetta e preziosa, ed è sempre lì, non devi conquistare niente, ce l'hai già. Dimmi.
Ma nella prima di dialogo interiore, nel caso delle paranoie, per persone che hanno bassa autostima,
o... dimmi voce più alta.
Nel caso del dialogo interiore, per esempio le paranoie o le persone che si ritengono di una bassa autostima, questo il discorso è lo stesso in faccia alla prima o alla...
Ma diciamo che è chiaramente che un paranoico ha degli errori di identificazione, avrà bisogno proprio di cure, eh? Cioè proprio diventa malattia la paranoia, no? Diventa schizofrenia questo. E nel caso è l'unica controindicazione alla meditazione è la schizofrenia. Non puoi dare la meditazione a uno che ha problemi di schizofrenia. È l'unica controindicazione che c'è, non si può, ed è, si sa da tempo questo, eh? Già la Santa Teresa d'Avila sapeva che la preghiera silenziosa non è adatta per chi ha delle turbe mentali, ma per chi non ce le ha, è un dono prezioso. Dimmi.
Lei ha mai rischiato di perdersi con la meditazione?
No, perché il perdersi è ritrovarsi. Il perdersi è qua, il trovarsi è qua. Ma il tuo pensiero ha una bella immagine, mi viene una bella immagine. Una goccia d'acqua, che cosa ha in comune con l'oceano? Come grandezza? No, è una goccia e l'oceano è infinito. Ma ha una identità, che è l'H2O, è acqua, hanno lo stesso fondamento, l'acqua, una goccia d'acqua è acqua, l'oceano è acqua, per cui a quel livello c'è una identità. Ora, una goccia d'acqua casca nell'oceano, avvicinandosi ha paura, oh, mi perdo la mia storia, perdo la mia identità, chi sarò poi, non ci sarò più, sono perso, puff, casca. Ah, si ritrova ad essere oceano. Vuoi tornare goccia? No. E la stessa cosa, tu continuerai se tu sperimenti te stesso al valore tuo più profondo, continuerai a fare le tue cose, avere le tue relazioni, avere i tuoi impegni, i tuoi lavori, eccetera. Ma hai una dimensione interiore in più, hai una conoscenza di te stesso in più. Per cui i problemi ci saranno di nuovo, ma qua ci sarà il problema e tu sei vasto ad accoglierlo. Quella è la differenza. Bella la tua domanda. Dimmi.
Io volevo chiederle come la consapevolezza possa sempre coincidere con il mio stato di felicità.
Fammi più alto perché sei così lontana.
Volevo chiederle come la consapevolezza può coincidere sempre con un'emozione di felicità, perché a volte quando si medita invece si sente ciò che si sta provando, se si è tristi si è ancora tristi.
Sì, sì, no, cioè, chiaro, la tua vita è fatta di gioie e dolori, di tutto, hai tutta la gamma delle esperienze possibili. Io non ti sto dicendo che questo non fa parte del tuo vissuto, no? Tu qua sperimenti tutto, il lutto, il dolore, la gioia, la gelosia, il rapimento sessuale, tutto sperimenti, no? Ma qualsiasi cosa che tu possa sperimentare ha come base la consapevolezza. E la tua consapevolezza non è limitata soltanto alla tua consapevolezza egocentrica io persona, ma ha una dimensione più vasta. E questa dimensione più vasta, in tua dimensione più vasta di io sono, di consapevolezza, quella ha il profumo dell'amore e della gioia. Facciamo un esempio. Tu sperimenti dolore. Ammettiamo che qualcuno è morto e tu sperimenti il dolore di questo distacco, no? E il dolore non è un'emozione disturbata, è l'emozione giusta in quel momento. Il lutto è la giusta emozione in quel momento. Tu hai un dolore di qualcuno è morto. Allora, se tu però ti limiti al dolore, è un'esperienza limitata. Tu puoi sperimentare dolore solo e unicamente perché tu sei consapevole, sei cosciente e la tua consapevolezza ha il profumo dell'amore e della gioia. Allora se tu entri nel dolore, questo dolore che sperimenti, entri nel suo centro, nella sua profondità, proprio dentro, sperimentalo pienamente dentro e tu arrivi alla sua base e con sorpresa cosa troverai? L'amore? Questo non vuol dire che adesso il tuo lutto è terminato, no? Ci sarà il dolore, c'è il lutto, ma tu hai di nuovo la tua dimensione di consapevolezza vasta che ha il profumo dell'amore e della gioia. Per cui tu sei di nuovo presente al vissuto. Tu hai un vissuto che adesso è il dolore, il lutto, il dolore, ma tu ci sei e tu ci sei pienamente. E questo vale per ogni esperienza che tu faccia. Tu hai sempre la tua consapevolezza che è la base della tua esperienza. Che ore sono? Noi finiamo alle 4, no? Allora abbiamo ancora un'ora di tempo, bellissimo. Dimmi.
Ok, una domanda forse un po' pratica. Però diciamo un esercizio di meditazione che potrebbe, non so.
Sì, fai molto bene a fare questa domanda perché fa parte anche della mia intenzione di fare con voi un esercizio di meditazione molto semplice che funziona. La meditazione è un esercizio che troviamo in tutte le culture, tradizioni e civiltà. Noi siamo collegati al mondo tramite la percezione sensoriale, e quello è il nostro legame. Abbiamo bisogno di una percezione sensoriale per essere collegati al mondo. Tutte le meditazioni che ci sono usano una di queste percezioni sensoriali. In genere è l'udito che viene usato. Ci sono meditazioni che usano anche il visivo, ma è più comune l'udito. E allora ci sono delle pratiche di meditazione dove si medita con un mantra, no? Allora, nelle diverse culture, tradizioni e civiltà ci sono diversi mantra che sono stati usati e vengono usati per la meditazione. Per praticare uno di questi mantra, tu prima di tutto chiudi gli occhi, ascolti, aspetta che arrivino i tuoi primi pensieri, no? Quando tu hai chiuso gli occhi, aspetti fino a che arrivano i tuoi primi pensieri. Quando arrivano i primi pensieri, tu hai il livello acustico molto fine, perché i tuoi pensieri non urlano, sono molto... E a questo livello dei tuoi pensieri silenziosi e tranquilli, tu inserisci il mantra, che sia di qualsiasi tradizione è, e lo ripeti a quel livello lì. E la tendenza della mente è di diventare ancora più... fino al punto che perdi il mantra. E io invece preferisco fare la meditazione con l'attenzione sul respiro. Funziona. Allora lì tu chiudi gli occhi, un minuto facciamo poi, adesso vi do ancora la spiegazione. Tu chiudi gli occhi e per cominciare siamo in maniera eretta. Cominciare così la meditazione non va bene. Se sei in meditazione va bene anche questa posizione, ma per cominciare ad entrare in meditazione... sei in posizione rilassata ed eretta senza sforzo. Come preliminare alla meditazione c'è un preliminare che dura pochi secondi. Tu lascia fuori dalla porta le tue scarpe, simbolicamente. Poi lascia fuori dalla porta anche le tue storie attuali, le lasci fuori. Poi dopo te le riprendi tutte, nessuno le avrà rubate. Ma durante quell'esercizio di meditazione tu lasci fuori le storie. Lasci fuori il tuo passato, lasci fuori i tuoi progetti del futuro, lasci fuori l'analisi del presente, lasci fuori l'immagine che hai di te stesso, lasci fuori tutto, finché tu sei qua sola, senza appiglio, nessun appiglio. E ora tu poni l'attenzione sul respiro, come entra, come esce, come entra, come esce. La tua mente ha la tendenza a diventare ancora più calma. Ha un effetto che la mente divai nel silenzio. Poi tu hai delle percezioni sensoriali. Senti qualcuno che tossisce, hai sensazioni tue corporee, senti dove ti appoggi la sedia, senti la tua mente ti presenta alcuni pensieri, sorgono spontaneamente dei pensieri, sensazioni. Tutto questo non lo combatti, lo accetti, ma non gli dai grande attenzione, rimani con l'attenzione focalizzata senza sforzo sul respiro, come l'aria entra, come l'aria entra. Allora possiamo fare un minuto, così, dimmi tu prima. Com'è? Ah, un mantra? Allora un mantra è una breve combinazione di parole che viene usata per la pratica della meditazione. Per esempio nel cristianesimo della Russia o della Grecia si usava come mantra di meditazione Kyrie eleison, Christe eleison. Poi nel buddismo uno dei mantra principali è Om Mani Padme Hum. Nell'induismo ci sono diversi, uno dei principali è Om Namah Shivaya. Poi ci sono altri, c'è un'infinità di mantra, Shivoham, Soham, tanti mantra, che escono da una cultura, da una tradizione, da una civiltà che hanno un bagaglio di... che escono da... fanno parte di un gruppo, no? Di tradizione, e funzionano. Io preferisco usare il respiro, perché il respiro tutti ce l'abbiamo ed è al di là di tutte le tradizioni, per cui è una cosa molto semplice, ce l'abbiamo. Ed è, curiosamente, non so esattamente perché funziona. Poi c'è un altro esercizio che vi farò vedere, anche che è collegato al respiro. Questo qui del respiro è una cosa geniale. Allora, facciamo... un minuto, no, prima di fare quel minuto di silenzio mi viene la barzelletta, perché quando ho detto che così non è ideale fare la meditazione, no? Che bisogna essere seduti, ma se sei in meditazione va bene anche questo. Mi viene la barzelletta ed è, la storiella è questa, ci sono due ragazzi che sono discepoli di un rabbino. E questo rabbino aveva fatto dei corsi di meditazione che cominciavano la mattina e finivano la sera, praticamente era un esercizio di meditazione dopo l'altro. E questi due ragazzi erano devotissimi del loro rabbino, lo amavano incredibilmente, ma partecipavano in pieno, però gli è venuta voglia di fumare. No? Allora hanno detto fra di loro così, hanno detto ma adesso... se andiamo a fumare, magari lui si offende, non so, non è contento, è meglio, dobbiamo chiedere se possiamo fumare, no? Allora, ok, chiediamo, uno va e chiede, amato rabbino, posso fumare durante la meditazione? E ma cosa? Ma la tua domanda mi meraviglia molto, certamente che non puoi fumare durante la meditazione. Ma che domanda è questa? E lui torna dal compagno e dice, cari miei, non era mica contento della mia domanda, eh? No, fatto bene a chiedere perché non era contento. E l'altro, ma come hai chiesto? Così e così, ma lascia fare a me, lascia. E va l'altro dal rabbino, amato rabbino, posso meditare mentre fumo? Certo ragazzo, certo, sempre, sempre. Allora, questo come analogia al fatto che non si può iniziare la meditazione così. Allora, ci sediamo erettamente, in maniera rilassata, senza fatica. Non facciamo fatica. E il bagaglio appresso lo lasciamo fuori dalla porta. Dopo ciascuno può riprenderselo alla fine dell'esercizio. Lasciamo fuori tutto. Poniamo l'attenzione sul respiro e facciamo una meditazione di un minuto. Bene, abbiamo fatto il nostro menù. Ha terminato il nostro, ci ha dato il tempo. Allora, iniziare con un minuto è una ottima cosa, perché un minuto lo trova chiunque. E se voi iniziate anche con un solo minuto, ogni mattina e ogni sera, già dopo 3 giorni voi vi accorgerete di un maggiore distacco alle cose. La differenza qual è? Se c'era qualcosa che vi preoccupa e voi eravate immersi in quella preoccupazione, stesso la preoccupazione ci sarà ancora, ma voi la vedete, è differente e c'è già una maggiore libertà. E questo già dopo pochi giorni di meditazione. Poi la meditazione, possiamo chiamarla meditazione, possiamo anche chiamarla vacanza della mente. Noi facciamo vacanza. Fare in vacanza è una cosa che fa bene a tutti, per cui è gradevole. E voi cominciate magari con la disciplina di un minuto e adagio adagio scoprite la gradevolezza di questo minuto. E poi lo fate diventare 2 e quando avete voglia lo allargate finché lo fate in un tempo che è di vostro gradimento. E i benefici ci sono inevitabilmente. Non così. Io ho questo sulla lettera che ho pubblicato là, su questa pagina lì che ho indicato, lo spiego poi meglio. C'è un altro esercizio che vorrei fare con voi ed è una cosa proprio molto pratica per la vita quotidiana. Io vi ho detto che la vostra consapevolezza, la vostra pura consapevolezza, è il profumo dell'amore e della gioia. Allora, quando voi sperimentate amore, quando avete sperimentato gioia, siete al vostro indirizzo giusto. È il vostro io, lì è io sono, quello è io. È la vostra vera identità. Ora, la vita di tutti i giorni vi presenta tante situazioni, anche qualche volta anche pesanti, difficili, stressanti, non so. Per cui è molto comodo poter accedere per un attimo anche solo a questo spazio di gioia interiore. Se voi avete la chiave per poter in ogni momento che volete toccare questa gioia interiore, avete uno strumento molto utile per la vostra vita quotidiana, molto pratica, uno strumento molto pratico, molto comodo, molto utile. Questa gioia interiore è sempre a vostra disposizione, dovete solo toccarla. E qui torna il valore del respiro. Il respiro può essere una connessione con questa gioia interiore. Adesso vi dico com'è quando è finito, quando l'esercizio non diventa più esercizio. Allora, quando funziona e non è più esercizio, è solo porre l'attenzione sul respiro e collegarsi alla gioia interna. Questo quando si è raggiunto, quando si è fatto gli esercizi preparatori. Ci sono degli esercizi preparatori per arrivare a questo. Bisogna allenare la mente a questo passaggio e si basa su questo. Questo esercizio si è formato così. Noi evochiamo una nostra gioia che abbiamo avuto. Tutti di noi abbiamo conosciuto elementi di gioia, esperienze di gioia. Allora noi evochiamo una esperienza passata di gioia e cerchiamo di rivivere questa gioia. La vogliamo sperimentare nuovamente, ci ricordiamo, la sperimentiamo nuovamente. La storia possiamo tralasciarla, ma proprio sperimentare nuovamente questa gioia che abbiamo avuto. E ora noi respiriamo questa gioia, dobbiamo imparare a respirare la gioia, proprio respirare la gioia. E questo esercizio magari l'avete mai sentito, però vi sarà già capitato per esempio di respirare la musica. Quando c'è una musica che vi piace molto, voi potete respirarla. Magari non tutte le musiche sono adatte, ma adesso mi viene per esempio il concerto in violino di Mendelssohn, voi potete respirarla. E allora voi dovete fare esercizio di respiro della vostra gioia. Ricordatevi una gioia, respirate questa vostra gioia che avete vissuto e si creano le sinapsi, il collegamento, la vostra mente crea il collegamento fra la gioia e il respiro. Se avete fatto questo esercizio diverse volte, non avete più bisogno di evocare un'esperienza di gioia passata. Vi sarà sufficiente porre l'attenzione sul respiro e collegarvi alla vostra gioia. Non sarà un urlo di gioia, sarà una cosa delicata di gioia, una fine esperienza di gioia. Ma vi sarà di grande utilità, perché nella vita di tutti i giorni ci possono essere delle situazioni anche difficili. Se voi siete solo focalizzato sulla vostra situazione difficile, è un conto affrontarla. Se voi la stessa cosa la affrontate, ma avete anche lo spazio della vostra gioia interiore, siete già più liberi, siete già facilitati. E provare per credere, bisogna esercitarsi, ci sono alcune cose che dobbiamo esercitarci, la nostra mente non deve imparare, sono esercizi semplici. Poi nella pagina, nella lettera, l'ho scritto poi meglio ancora. Allora, domande. Chi ha una domanda? Dimmi.
Quando lavoravo a contatto con queste persone e doveva infonderle di fiducia o di tirarle sui morali, che approccio utilizzavo?
Allora, tu mi chiedi che cosa usavo per farli fare questa esperienza? Noi avevamo una disciplina quotidiana. Allora, il primo incontro, quando una persona veniva da me, gli dicevo più o meno quello che sto dicendo a voi adesso, magari con meno parole, ma più o meno questo. E poi li invitavo a partecipare ai programmi che facevo con loro. E questo, il programma era, avevo ogni giorno avevo qualche argomento, una tematica. Poi facevo con loro una mezz'ora, tre quarti d'ora di canto e poi facevo con loro un 12 minuti di meditazione. E il pomeriggio si lavorava in ceramica al tornio, cioè imparava, gli insegnavo a centrare l'argilla e a creare qualcosa sul tornio. E questo modo di lavorare dava dei risultati molto molto velocemente. E una chiave era spesso il canto. L'apertura avveniva spesso col canto, perché nel canto tu vai al di là della mente, tu sei nelle esperienze. E ai miei ospiti piaceva, per cui era un programma di loro valore. Mi rammento di un ragazzo giovane, avrà avuto 15 anni, e l'hanno portato da me perché aveva coltellato un altro infilandogli un coltello nel collo, per fortuna non toccando l'arteria, per cui questo qui è rimasto in vita. E l'hanno portato da me perché avevano paura che poi ci fossero delle vendette e che venisse poi ammazzato lui. Allora era un collocamento per la sua salvezza. E io ho spiegato la meditazione a questo ragazzo e poi abbiamo fatto la prima meditazione e dopo pochi minuti questo si alza e dice: boh, che noia, sempre la stessa cosa, boh! E è andato via, no? Poi il giorno dopo gliel'ho spiegato di nuovo, ho detto: devi provare, perché così se tu vai via non puoi sperimentare, devi darti da fare. E allora lui si è messo di nuovo e poi alla fine ha detto: wow, ma qui si vola, mi si sono piegati gli occhi all'indietro, poi ero in un mare di luce, wow, qua si vola. Ci è voluto poco, ma questo era un fatto così un po' straordinario. Normalmente uno aveva le sue prime aperture dopo una o due settimane così. E dopo c'era un periodo dove c'era proprio un profondo rilassamento, dove si sentiva a suo agio, si sentiva bene, si sentiva venuto a casa, perché uno che vive in una situazione di droga, di criminalità, è una vita stressante. Hai rovinato i rapporti con gli amici, hai rovinato i rapporti con i parenti, hai problemi con la giustizia, non hai mai soldi a disposizione, poi sei nella situazione che non riesci più a vivere senza droga, non riesci a vivere con la droga, non riesci a vivere senza droga, è uno stress continuo, no? E allora uno si rilassa e si trova a suo agio. Dopo alcuni mesi comincia un processo di purificazione, perché appunto, come detto prima, uno deve mettere in sintonia l'esperienza che sta facendo, e il tuo pensare, sentire, agire deve entrare in sintonia con questa tua esperienza di consapevolezza. Allora, chi ha un'altra domanda? Ti ho risposto, sì? Dimmi.
Volevo chiedere se mai avuto qualcuno, un paziente che non volesse farsi aiutare.
Che non voleva?
Farsi aiutare.
Ma penso no, in questi 24 anni... Ma forse sì, forse c'era, sì, c'era una ragazza che... Sì, una ragazza c'era, sì. Sì.
In quel caso
come c'era? No, come, non ho capito.
Come fa ad aiutare una persona che non vuole farsi aiutare?
Oh, se uno non vuole farsi aiutare, bastava che mi diceva io voglio andare via e va via. No, non era nessuno, era prigioniero, poteva andare quanto voleva. Cioè, magari aveva un giudice minorile dietro le spalle che diceva no, adesso prima parliamo, poi vediamo cosa facciamo. Ma c'erano altri, perché c'erano dei collocamenti da parte di un giudice, c'era gente che veniva di sua spontanea volontà perché aveva sentito di un altro che ha trovato beneficio, e allora c'era un passaparola, per cui c'era gente che ha deciso di propria volontà di venire, e altri che venivano collocati da un giudice. Dimmi. Non ho sentito.
Non capisco il processo che si fa con la mente durante la meditazione.
Nella meditazione tu vai verso un maggiore silenzio, e durante questo maggiore di silenzio tu sei comunque sempre testimone. Sarai testimone dei pensieri che sorgono spontaneamente, sarai testimone di tante sensazioni, ma contemporaneamente a tutte queste sensazioni che tu puoi percepire, tu rimani un testimone, e che automaticamente la tua mente scivola verso maggiori livelli di silenzio, e questo andare verso maggiori livelli di silenzio che tu farai durante la meditazione ti porta sempre più a sperimentare te stesso come consapevolezza e non come storie. Nella maggior parte dei casi è un processo che non è veloce. Poi ci sono delle eccezioni, c'è gente che è super veloce, ma no, io per esempio ero lento. Però quando faccio qualcosa lo faccio con regolarità. Allora, ti ho risposto? Qualche altra domanda?
Quanto medita al giorno?
Io? Ho avuto diverse fasi. Quando ho cominciato a meditare regolarmente, facevo 20 minuti alla mattina e 20 minuti alla sera. Poi, adagio, attraverso gli anni, questi tempi si sono allungati. E c'erano alcuni anni dove facevo quasi un'ora alla mattina e quasi un'ora alla sera. Poi, con la disciplina quotidiana con i miei ospiti, io ho limitato le meditazioni a 12 minuti al giorno. Perché? Perché la meditazione porta inevitabilmente processi di purificazione. Processi di purificazione sono molto utili, anzi sono necessari, sono preziosi, soprattutto per una persona che ha tanto bagaglio appresso. Ma sono anche sempre sgradevoli, soprattutto sgradevoli. Per esempio, se tu hai rabbie represse, con la meditazione i nodi vengono a galla. Con la meditazione queste rabbie represse ti salgono di nuovo, e tu hai modo di assaporarle, di annusarle ancora, ti passano davanti al naso. Ma siccome sei principiante, non potrai subito renderti conto che è la tua M che sale a galla. Non ti rendi subito conto che sono le tue rabbie represse che si stanno di nuovo manifestando. Le proietterai sempre subito su qualcuno, trovi l'argomento, è per quello lì, è quello lì, mi ha guardato così, mi ha sorriso così, ma cosa pensa? Quello lì, e in genere quello lì ero sempre io, per cui devo poi assorbire io tutte le proiezioni. stata, allora siccome non è una cosa gradevole neanche per me, allora io limitavo i tempi di meditazione a 12 minuti in maniera che anche questi scioglimenti di stress fossero poi anche digeribili. Per cui chi va piano va sano, va lontano. Allora i tempi di meditazione direi cominciamo ad agio, poi man mano che ti senti bene ti prolunghi di tuo gradimento, sempre che sia di tuo gradimento. Io oggi continuo, ma meditazione di un'ora è raro che le faccio, in genere faccio quei 10-20 minuti, mezz'ora così, ma così spontaneamente come mi succede ogni giorno. Io consiglio sempre di cominciare con un minuto, perché non richiede sforzo e la meditazione non bisogna farlo con sforzo. Ci sono delle cose che bisogna applicare la volontà e ci sono delle cose che è meglio non applicare la volontà. Per esempio, alla mattina ci leviamo i denti, lo facciamo, ma non è che facciamo un esercizio di volontà, non è che io adesso prendo tutta la mia volontà e lavo i miei denti superiori, inferiori, eccetera, eccetera, no, lo fai e basta, senza esercizio di volontà, è una abitudine, alla mattina fai, lavi i tuoi denti, senza nessuno sforzo di volontà, lo fai. E la meditazione è una cosa così, non devi farla con sforzo di volontà, ti siedi e fai il tuo minuto, poi ti senti a tuo agio, ti senti che per te è una vacanza, ti senti tranquillo, cominci a godertela, beh allora allunghi e fai i tempi di meditazione che sono di tuo gradimento, che magari saranno di 10 minuti, di 20 minuti, magari di una volta ti succede un rapimento che sei perso, si è sparato fuori che ti arriva fuori che è un'ora e ti svegli di nuovo e un'ora è passata, no? Ma tu comincia con un minuto. Poi c'è questo che io per esempio ho un angolo in casa mia che uso per la meditazione, che è bello, ho messo una candela, metto un fiore, magari questo posto non ce l'hai, oppure nella tua famiglia c'è un tale trambusto che tu non trovi neanche il minuto di meditazione tranquillo per te, perché è tutto un movimento unico. C'è un posto che di sicuro trovi sempre un minuto. Ogni volta che vai alla toilette aggiungi un minuto di meditazione e fai l'esperienza del più sacro che hai in te, la tua pura consapevolezza. Diventerà il tuo tempio. Poi col tempo trovi poi un posto di fare la meditazione a casa tua. Però ci sono delle situazioni dove è difficile. Vediamo. Cosa ci rimane da dire? Nello scritto qui, nella lettera che vi ho scritto qua, vi ho messo anche un video che c'è su YouTube, un video che è stato passato ad Art, sulla televisione Arte, c'è l'edizione francese e l'edizione tedesca, ed è sulle ricerche scientifiche che sono state fatte ultimamente, perché ricerche scientifiche sono state fatte sulla meditazione a partire dagli anni 60, ce ne sono centinaia e centinaia di ricerche scientifiche su tutto e su ogni cosa, tutto quello che riguarda la meditazione. Ma ultimamente hanno fatto grandi progressi avanzati di ricerca scientifica, è interessante. Poi per me sono sempre solo effetti secondari, Sono raccontare tutte le meraviglie del mondo, per me sono effetti, l'effetto, la cosa principale è arrivare qua all'esperienza del tuo essere. Voi siete la cosa più preziosa, più bella che avete nella vostra vita. L'esperienza del vostro essere è una cosa sacra, perfetta, luminosa. Lo spazio del vostro cuore è quello. E nella nostra vita, in fondo, cos'è che dobbiamo imparare? Dobbiamo imparare a essere, vivere tutta la nostra attività, le nostre relazioni, tutte le nostre cose, mantenendo lo contatto, il collegamento con lo spazio del nostro cuore. Allora, a partire da lì, noi viviamo molto meglio. Altre domande? Perché io mi sembra che ho detto più o meno quello che avevo da dire. Dimmi, raccontami.
È necessario meditare per forza con una certa regolarità, oppure si può fare, diciamo, anche solo i risultati?
Ma allora, tu mi chiedi se è necessario avere una certa regolarità o si può fare anche spontanea così, quando si ha voglia. ho cominciato senza disciplina quotidiana. Ho fatto le mie esperienze prime facendo questa estate giù al lago di Lugano con Selvarasha Yesudian, e lì chiaramente tutte le sere si faceva la meditazione. Tornato a casa non la facevo più. Poi a 16 anni ho conosciuto Vilayat-Inayat Khan e lui mi ha dato delle istruzioni di meditazione di grande disciplina. Lui voleva che io ogni 6 ore facevo la mia meditazione. Mi ha dato un mantra, mi ha dato l'istruzione come usarlo, come fare la meditazione, poi voleva a mezzogiorno, alle 6 di sera, a mezzanotte, alle 6 del mattino. E io per un certo periodo ho fatto questa disciplina, mattina, mezzogiorno, sera, queste 4 meditazioni al giorno. Poi ho fatto delle esperienze che mi hanno turbato. Siccome a quel momento lì, in quel periodo, in quegli anni, non c'era ancora email, non c'era WhatsApp, lui era a Parigi, io ero a Sala Capriasca, io semplicemente ho smesso di fare la disciplina della meditazione quotidiana. Dopo c'è stato un periodo nella mia vita, più o meno quando avevo 30 anni, che avevo un po' problema su, avevo problemi in tutti i settori. Storie d'amore, problematica. Finanze, problematica. Lavoro, problematica. Era tutto tutta un'angoscia, porca miseria. E lì da me è nato il desiderio, voglio ritrovare il mio baricentro. E il mio baricentro qual è? È il mio essere, la mia consapevolezza. Allora mi sono seduto e ho cominciato ogni giorno a fare la mia meditazione. Ora era il desiderio di ritrovare il baricentro. A partire questo desiderio mi è venuto lì in quel momento a causa delle difficoltà che vivevo. Le difficoltà che avevo nell'affrontare la vita quotidiana mi hanno indotto a una disciplina. Per cui la mia risposta è sì e no. Tu comincia a fare quando hai voglia. Poi quando assapori i primi risultati, quando assapori la preziosità del tuo essere, ti viene voglia di più. E allora cominci a farla di più, ti viene voglia di farla tutti i giorni. Allora segui, puoi seguire la tua voglia anche, perché tu hai una voglia innata di crescita. Tu vuoi progredire, tu vuoi andare avanti, tu vuoi più felicità, più gioia, più amore, più successo, no? È la voglia del più, 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 più. E va bene, hai una cosa molto semplice che ti porta verso il più. 100% di vita esteriore, 100% di vita interiore. Vivi la tua vita al 200%, spazio interno, spazio esterno, stessa base. Poi il prendere contatto con la tua gioia interiore, questo spazio di pace, tu lo gradisci, cioè ti piace, lo vuoi. Dimmi tu.
Domanda, ma quando lei utilizza un mantra, utilizza sempre lo stesso oppure non so?
Allora, la tua domanda è se io uso sempre lo stesso mantra. Allora, io quello che insegno è di usare il respiro, no? Quello di l'attenzione sul respiro. Poi io personalmente uso un mantra e sono talmente abituato a questo mantra, ma talmente abituato, che io quando chiudo gli occhi viene. Non posso dire adesso non venire, arriva, no? E anche se per esempio io dicessi adesso voglio sperimentare un'altra mantra, ho letto questo mantra in questa tradizione, lo voglio sperimentare, io mi siedo, comincio con quel mantra, dopo un po' sono di nuovo nel mio vecchio mantra. Per cui io sono inguaribile, sono col mio mantra da sempre. Poi ne conosco di più facili, più veloci, anche più efficaci immediatamente, niente da fare, io sono abituato al mio mantra, perciò rimango con quello. Ma comunque l'attenzione sul tuo respiro è geniale. Dopo puoi sperimentare con mantra di diverse culture, tradizioni e civiltà. Che questa, quello che vi ho raccontato oggi, è una conoscenza che trovate in tutte le tradizioni, in tutte le civiltà. Usando parole diverse, linguaggi diversi, scritti diversi, ma c'è un bagaglio gigantesco. Qui ci sono in tutte le tradizioni, culture e civiltà, voi trovate grandi personaggi, grandi maestri, grandi illuminati, grandi scritti, trovate tesori, no? qui è un vasto bagaglio. E io con questo, cioè da me, quando ho chiuso la mia casa per la riabilitazione dalle tossicomanie, io ho pensato, beh, adesso che ho 75 anni è ora di chiudere, no? Ma è peccato di chiudere adesso questa esperienza. In fondo è una cosa talmente semplice, così preziosa, che dovrebbe essere conosciuta. Per esempio, nelle scuole, secondo me, una delle prime cose, uno dovrebbe conoscere se stesso, no? Se non conosci te stesso è un po' come fare la matematica senza lo zero. Come fai la matematica senza lo zero? La matematica senza lo zero non regge. Hai bisogno di conoscere la base. E tu hai bisogno di conoscere la tua base, il tuo vero io, il tuo io sono, che è la tua consapevolezza, il tuo tesoro interiore. Dimmi.
Se si può chiedere che brutte esperienze aveva fatto in quel periodo con questo tipo di meditazione?
No, ma io non ho fatto brutte esperienze per la meditazione. Io avevo le mie esperienze pesanti di vita, avevo un matrimonio che stava andando a gambe all'aria, avevo il lavoro che non funzionava, soldi che non funzionavano, conti da pagare che non avevo i soldi, un po' problemi a tutto spiano, no? Poi avevo la mia gelosia, avevo... non ero in pace. E allora, non essendo in pace, ho avuto il desiderio di riacquistare il mio baricentro, la mia pace. Per cui, tanto una cosa che mi è servito in fondo per diventare disciplinato, no? Per acquistare una disciplina quotidiana. Ma è da stupidi aspettare il dolore. Si può fare anche a partire dalla gioia. Altre domande? Vi viene un'altra domanda? Se no, penso che se non ci sono domande possiamo chiudere qui, eh? D'accordo? Altre domande? No? Allora io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro successo nell'esplorare la vostra preziosità interiore, il vostro spazio interiore, quello che voi veramente siete. Ok? Ciao,
grazie.
Prego.
Anche se per il momento credo che resterò nella forma di goccia.
Nella?
Non, nella forma di goccia.
Benissimo.
Non mi sento di fare attualmente.
La goccia, quando c'è il momento del cadere, non può fare altro che cadere. E poi, pur rimanendo nella forma di goccia, va tutto bene. Ciao.
Arrivederci.